very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family.
Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'Inspiegabile Podcast. Oggi vi racconterò un caso paranormale terrificante, ma stranamente poco conosciuto. Fu uno di quelli più complessi che affrontarono i coniugi Warren, la coppia di investigatori del paranormale più famosi della storia. Ma finì per essere messo in ombra da vicende più conosciute, come quella di Amityville, solo per fare un esempio. Fatto sta che il caso della famiglia Smurl è senza dubbio uno dei più spaventosi che i Warren dovettero affrontare durante la loro carriera. Un caso di infestazione così estremo che neppure loro furono mai in grado di risolvere. Ecco quindi il demonio della famiglia Smurl. Un caso di infestazione agghiacciante. La casa maledetta. I protagonisti di questa terribile vicenda sono Jack Smurl e Janet Lorraine Boyle, una giovane coppia statunitense di Wilkes-Barre, in Pennsylvania. Dopo essersi sposati, Jack e Janet ebbero subito due figlie, Heather e Shannon. Non godendo di una situazione economica particolarmente agiata, convissero per alcuni anni con i genitori di Jack. Ma nel 1973 un terribile uragano distrusse completamente la loro dimora e furono costretti a trovare una nuova sistemazione. Dopo settimane di ricerche, trovarono una nuova casa a West Pitton, una località a pochi chilometri da Wilkes-Barre. L'ubicazione era perfetta e il prezzo allettante. Tra l'altro si trattava di una casa composta da due appartamenti, fatto che avrebbe permesso alla coppia e ai genitori di Jack di vivere a una porta di distanza. Certo, gli appartamenti erano in pessime condizioni quando li acquistarono. Per renderli abitabili sarebbe stato necessario un buon restauro, ma Jack e Janet non si scoraggiarono. Non appena arrivati lì, si rimboccarono le maniche e li riportarono allo splendore di un tempo. Ci vollero circa 2 anni per terminare i lavori, periodo in cui Janet portò alla luce altre 2 figlie gemelle. Tutto sembrava filare per il verso giusto, ma di lì a poco la loro serenità sarebbe stata spazzata via da una serie di eventi che avrebbero segnato le loro vite per sempre. In effetti, giravano inquietanti voci sulla casa in cui erano andati a vivere, vale a dire che si trattasse di un luogo infestato. In un'intervista, uno degli abitanti del quartiere dichiarò quanto segue. Era la casa perfetta per passare la notte di Halloween, ma nessuno si sarebbe mai sognato neppure lontanamente di recarsi al suo interno. Non si sapeva cosa si celasse tra quelle mura. Era opinione comune che vi si svolgessero riti satanici, ma potevano anche essere semplici dicerie. Fatto sta che ogni volta che mi ci avvicinavo, avevo la netta sensazione che non si trattasse di una dimora come tutte le altre. Le dicerie non lasciavano presagire nulla di buono. La famiglia Smurl, però, non era assolutamente al corrente. Poi, nel 1974, iniziò l'incubo. Una mattina, mentre Janet faceva le pulizie, notò una strana macchia sul pavimento. Non si capiva da cosa fosse stata provocata. Quel che è certo è che tutti gli sforzi per eliminarla risultarono vani. 2 giorni più tardi, la televisione del salotto andò improvvisamente a fuoco. Vennero chiamati i pompieri, ma nonostante le indagini fatte per capire la causa dell'incidente, fu tutto inutile. Il fuoco sembrava essersi originato spontaneamente, come se prodotto da una forza soprannaturale. Poi fu il turno delle tubature, che iniziarono a perdere acqua in diversi punti. Cosa molto strana, visto che erano state installate durante i lavori di restauro dei 2 anni precedenti. Se si fosse trattato di vecchie tubature, non ci sarebbe stato da stupirsi più di tanto. Ma come giustificare tali problemi con delle tubature nuove di zecca? La situazione era senza dubbio bizzarra, ma Jack e Janet non l'attribuirono di certo ad un fenomeno paranormale. Fino a quando una mattina Jack non entrò in bagno e buttò un'occhiata all'interno della vasca. Era piena di graffi. La famiglia Smurl aveva un cane, un pastore tedesco che aveva vissuto con loro già da prima che andassero ad abitare lì. Era un animale tranquillo, lo era sempre stato. Quindi, come pensare che fosse stato lui a graffiare l'interno della vasca? E quel dubbio venne confermato solo qualche giorno più tardi, quando la coppia iniziò a notare gli stessi graffi su diverse pareti della casa e addirittura sul soffitto. E quello sarebbe stato solo l'inizio. Nel 1975, la figlia maggiore della famiglia Smerla iniziò a riportare un incubo ricorrente. Nel sogno vedeva numerose persone che levitavano sopra il suo letto o in diverse altre zone della casa. Ovviamente si pensò che fosse vittima di semplici terrori notturni, fino a quando una notte Jack, incapace di addormentarsi per colpa dell'insonnia, non andò a controllare in camera sua e capì che l'incubo della figlia non era per nulla frutto della sua immaginazione. Lì, attorno al suo letto, erano presenti diverse figure eteree e fluttuanti, spiriti che l'uomo giurò di poter vedere perfettamente in ogni piccolo dettaglio. E da quel momento il caos in casa Smerla non fece altro che aumentare. Spesso i membri della famiglia udivano passi di origine sconosciuta che risalivano alla scalinata che portava al piano superiore della casa. Avvertivano l'inquietante rumore di mobili che venivano trascinati all'interno delle stanze e voci sinistre che provenivano da ogni angolo della casa. Ma il fenomeno senza dubbio più sgradevole e inquietante era la frequente presenza di un intenso odore a putrefazione all'interno della casa, la cui origine era totalmente inspiegabile. La situazione era già difficile di per sé, ma veniva resa ancora peggiore dall'assoluto scetticismo di tutte le persone ai quali i coniugi Smerl raccontavano ciò che stava succedendo nella loro casa. Amici, conoscenti e addirittura i genitori di Jack, che stavano vivendo nell'appartamento adiacente a loro, non davano credito a quelle stranezze. Le attribuivano alla suggestione o forse a un momento di stress che stava vivendo la famiglia. Stessa cosa che affermavano le autorità competenti, avvisate più volte di ciò che stava accadendo nella dimora, ma che non erano mai riuscite a rilevare in prima persona i fenomeni. Ogni volta che giungevano sul luogo, nella casa ritornava la calma. Finché un giorno Mary e John, i genitori di Jack, iniziarono ad assistere a fenomeni paranormali molto simili a quelli descritti dal figlio e da sua moglie in casa loro. Quella forza di origine sconosciuta, chissà per quale ragione, aveva deciso di varcare il muro che separava i due appartamenti e aveva iniziato a esercitare il suo potere anche lì. E il modo in cui decise di farlo è semplicemente da brividi. Una notte, la coppia di anziani venne svegliata da dei sussurri che provenivano da diversi punti della loro camera da letto. In un primo momento pensarono potesse trattarsi di voci provenienti dalla strada, ma quando i sussurri si trasformarono in grida, saltarono fuori dal letto allarmati. Le grida in questione sembravano provenire da due persone distinte, un uomo e una donna, fatto sufficiente per fargli credere che Jack e Janet potessero avere dei problemi. Ma quando bussarono alla loro porta, si trovarono di fronte due persone assonnate, immerse nella semioscurità di un appartamento tranquillo. Quindi chi aveva gridato solo pochi istanti prima? Possibile che entrambi si fossero sbagliati? Ma senza ombra di dubbio, l'episodio più terrificante successo nella casa della famiglia Smerla a quell'epoca lo visse Janet, un pomeriggio in cui si trovava in casa da sola. Mentre stendeva i panni nel seminterrato, sentì una voce femminile chiamare il suo nome.
Janet? Janet?
Dapprima pensò che fosse sua sorella che cercasse di attirare la sua attenzione dalla piccola finestra che si affacciava sul cortile, ma quando controllò si rese conto che lì fuori non c'era nessuno. Risalì in fretta le scale e guardò in tutte le stanze della casa, ma nulla. E solo due giorni più tardi, mentre stirava in salotto, la voce si ripresentò. Questa volta però accompagnata da un'ombra oscura che Janet definì come una figura umanoide senza piedi, né gambe, che si muoveva fluttuando lungo la parete della stanza ed emanando un odore nauseabondo. Ma quella non sarebbe stata l'unica volta che l'avrebbe vista. Pochi giorni più tardi, mentre lavava i piatti, la stessa ombra oscura apparve nel bel mezzo della cucina. Rimase immobile per un istante e subito dopo fluttuò verso una delle pareti e l'attraversò, scomparendo alla vista della donna, paralizzata dal panico. A questo punto, la logica suggerisce che Janet fosse semplicemente vittima di terribili allucinazioni, magari provocate dallo stress generatosi in conseguenza degli strani fenomeni verificatisi in precedenza. Ma la figura umanoide in questione non apparve solo a lei. anche la madre di Jack l'avvistò in casa sua e, scossa dal terribile fenomeno, finì per attribuire la colpa di tutto alla povera Janet, intimandole di non presentarsi mai più a casa sua.
The succubus is a demon who attacks the male physically and sexually. The incubus attacks the female physically and sexually. It's not a she, it's not a he. It's something that has never walked this earth. It's something horrible, ugly, filthy.
Fenomeni ancora più spaventosi. Quando si credeva che la situazione non potesse essere peggiore, ecco succedere qualcosa di ancora più spaventoso. La terribile presenza in casa Smurl intensificò gli attacchi e diventò improvvisamente un pericolo per l'incolumità fisica dei membri della famiglia. Il giorno della comunione delle due figlie più piccole della coppia, la grande lampada appesa al soffitto del salotto cadde d'improvviso a pochi centimetri dal punto in cui si trovava una delle due bambine. Non c'era ragione che giustificasse quel fatto. L'unica spiegazione plausibile era che fosse stato provocato da una forza soprannaturale. A quel punto la situazione si fece seria. Sembrava più che chiaro che quell'entità non si sarebbe fermata. E la prova di questo Jack e Janet l'avrebbero avuta quella stessa notte, una notte che non avrebbero dimenticato per il resto dei loro giorni. Dopo mesi vissuti nel panico, la coppia decise per un momento di lasciarsi tutto alle loro spalle, di lasciare da parte i loro problemi e di dimostrarsi il profondo affetto che provavano l'uno per l'altra. Si abbracciarono e iniziarono a fare l'amore. Ma l'entità approfittò della situazione. Di colpo, il corpo di Jack fu attraversato dal gelo. Un gelo così intenso che lo paralizzò completamente. La moglie spaventata cercò di capire cosa gli fosse successo e perché non fosse più in grado di muoversi. E fu in quel preciso istante che una forza sconosciuta l'afferrò per le caviglie e iniziò a tirare con forza, con l'intenzione di scaraventarla fuori dal letto. Furono un paio di minuti di puro terrore, durante i quali Janet si afferrò al marito per evitare il peggio e Jack sentì di non essere padrone del proprio corpo. Era totalmente incapace di reagire e completamente succube della forza paralizzante che lo pervadeva. Non c'erano più dubbi. Quello che Jack e Janet stavano vivendo non era una fantasia. Era qualcosa di estremamente reale e pericoloso. Non c'era nulla che potessero fare per risolvere il problema se non chiedere aiuto. E le persone più indicate per offrirlo sembravano essere la coppia di parapsicologi più famosi e competenti all'epoca, Ed e Lorraine Warren. L'indagine dei Warren. Come d'abitudine, la coppia di demonologi e investigatori del paranormale iniziarono la loro indagine con un'intervista alla famiglia Smurl. Dopo aver ottenuto un resoconto dettagliato di quanto accaduto nella loro dimora e aver scartato possibili inganni e disturbi mentali, Lorraine iniziò un rituale per capire chi stesse provocando i fenomeni. Bastarono pochi minuti prima che iniziasse ad avvertire un'energia molto forte provenire dal piano superiore della casa, in particolare dalla stanza di Shannon e Karina, le figlie gemelle della coppia. Una volta entrata nella camera, accompagnata da Rosemary, una medium che aveva aiutato già in altre occasioni Warren, ebbe la netta sensazione che la forza soprannaturale provenisse da un armadio, quello che in seguito Rosemary identificò come una sorta di portale tra il nostro mondo e l'aldilà. In seguito la donna affermò che le entità presenti nella casa erano quattro, due di esse non aggressive, la terza uno spirito che albergava dentro di sé un sentimento d'odio profondo e la quarta, la più temibile, un demonio. Uno dei più violenti e problematici che i coniugi Warren avrebbero mai dovuto affrontare nella loro carriera. La medium rivelò in seguito ai coniugi Smurl che l'intenzione principale del demonio fosse quella di creare il caos in casa loro. A detta sua, utilizzava gli altri tre spiriti a suo beneficio. Poteva adottare diverse forme e avrebbe cercato di distruggere la loro famiglia a tutti i costi e usando tutti i mezzi a sua disposizione. Poi Ed Warren aggiunse: credo che il demonio abiti in questa casa da decenni, anche se non posso saperlo con certezza. Ciò che so è che due delle tue figlie sono adolescenti e il demonio si sta alimentando della loro energia. È abbastanza comune. Molto spesso il periodo dell'adolescenza funge da stimolo per gli episodi di infestazione poltergeist. Il demonio assorbe le loro inquietudini e in questo momento si alimenta anche della vostra paura. È come una batteria che usa per alimentarsi. Quello che vuole è mantenervi costantemente confusi e spaventati. Ecco perché appare sempre solo ad uno di voi, quando vi trovate da soli. Non c'è nulla che crei più dubbi e confusione che un fatto del genere. Ed ecco il motivo per cui vi sentite sempre stanchi e infreddoliti.
One night about 1 o'clock in the morning, Shannon and Karen, whose bedroom is over here behind Lorraine, Jack and I were laying in bed talking. We had had a lot of experiences that day. And while we were talking, we heard this terrible bang. And Shannon was laying at the bottom of the landing there. Now, if you walk in my hallway or my steps, they do have a creaking noise, so that if she were to walk through the hallway, we would have heard her, because we always know when the children are up. We can tell you who is going to the bathroom and who is walking. Shannon was not walking. We did not hear any footsteps at all. She was found at the bottom of the landing, and she did not remember how she got there.
Alla ricerca di una soluzione. A questo punto era necessario risolvere il problema. Ed e Lorraine escogitarono un piano e decisero che il modo più efficace affinché la presenza si manifestasse e potessero espellerla con un esorcismo era quello di provocarla. Il giorno scelto per portare a termine il rituale, Ed fece risuonare per tutta la casa musica religiosa, uno stratagemma perfetto per indurre il demonio a manifestarsi. Non appena iniziata la riproduzione della cassetta, la casa iniziò a tremare con forza. I quadri iniziarono a cadere dalle pareti, i cassetti si aprivano e si chiudevano violentemente e i mobili, anche quelli più grandi e pesanti, cominciarono a spostarsi, come trascinati da una forza sconosciuta. Il caos durò per vari minuti, fino a quando improvvisamente tutto cessò e in casa tornò la calma. I membri della famiglia Smerle tirarono un sospiro di sollievo, ma i coniugi Warren li avvertirono. Il demonio con cui abbiamo a che fare qui è molto potente. A volte è sufficiente un unico rituale per espellerlo dal luogo che sta infestando, ma in altri casi è necessario lottare per più tempo e ripetere l'esorcismo diverse volte prima che decida di arrendersi. Quello che abbiamo fatto oggi potrebbe essere solo l'inizio. E quello che dissero i Warren venne subito confermato. Quella stessa notte, infatti, mentre guardava la televisione in salotto, Jack Smerle venne attaccato nuovamente dall'entità e con una forza ancora maggiore rispetto ai giorni precedenti. Anche Janet fu vittima di questi violenti attacchi d'ira da parte del demone. Interpellati di nuovo dalla famiglia Smerle, ormai disperata, i Warren dovettero ammettere che la presenza era troppo forte affinché potessero sconfiggerla e ricorsero all'aiuto di uno degli esorcisti più sperimentati all'epoca, padre McKinnon. Il sacerdote praticò sulla casa della famiglia Smerle numerosi esorcismi. Riuscì a ottenere qualche mese di calma per la povera famiglia, che nel frattempo veniva presa di mira anche dai media e da centinaia di persone che si riunivano giorno e notte di fronte alla loro dimora. Alcune di esse con l'intenzione di offrire il loro supporto alla coppia, ma altre convinte che la colpa di tale infestazione fosse della stessa famiglia, probabilmente dei satanisti che avevano attratto il demone all'interno del loro domicilio ed erano ora incapaci di liberarsene. Dopo così tanto terrore, dolore e delusione per non essere riusciti a ottenere l'aiuto di cui avevano bisogno, i coniugi Smerle riuscirono finalmente a mettere insieme una somma di denaro sufficiente per trasferirsi in un'altra casa. Ma da quel che si dice, neppure quella decisione drastica gli permise di liberarsi dell'entità. Ormai il demone non era più legato alla dimora in sé, ma a ognuno dei membri della famiglia Smerle, e li avrebbe seguiti ovunque fossero andati, fino alla fine dei loro giorni. La parola agli scettici. Ovviamente anche questo caso fu oggetto di aspre critiche da parte degli scettici. Il professor Paul Kurtz dell'Università di New York, nonché presidente del Comitato per l'Indagine Scientifica sulle affermazioni del paranormale, dichiarò che Warren non erano investigatori oggettivi, indipendenti o imparziali, e descrisse l'affermazione di Smerle come una frode, una messa in scena e una semplice storia di fantasmi senza fondamento. Kurtz sostenne che le affermazioni della famiglia potevano essere dovute ad allucinazioni o problemi neurologici e consigliò loro di sottoporsi a esami psichiatrici. Lo psicologo di Allentown, Robert Gordon, commentò che le persone spesso ricorrono alla demonologia per spiegare le tensioni che vivono come individui e all'interno delle loro famiglie. I portavoce della Chiesa Cattolica Romana, della diocesi di Scranton, dissero di non essere certi di cosa stesse causando i disturbi. Tuttavia, preferirono non pronunciarsi in merito all'autenticità o meno degli spaventosi fenomeni. In effetti, la casa fu benedetta da diversi sacerdoti durante gli anni in cui gli Smurl l'abitarono, ma gli stessi non furono mai protagonisti in prima persona dei fenomeni paranormali che si diceva avvenissero sul luogo. Nel 1986, i coniugi Smurl dichiararono alla stampa di essere stanchi dell'incessante bombardamento mediatico. Tuttavia, nel giro di pochi mesi, scrissero, insieme a Ed e Lorraine Warren e al giornalista Robert Carnan di Scranton, un libro in formato tascabile sulla loro storia, intitolato The Haunted, pubblicato da St. Martin's Press. Il libro fu criticato da recensori come Joseph Marusak del Wilkes-Barre Times-Leader, il quale scrisse: Robert Carnan abbandona i principi del suo mestiere per fornire al lettore un resoconto unilaterale di ciò che è avvenuto o meno durante diversi anni nella vecchia casa di Jack e Janet Smurl. In un'altra recensione, scritta da Mary Beth German, la donna sottolineò che il libro era scritto molto male, aggiungendo le seguenti parole: è difficile concepire che un giornalista, presumibilmente d'alto livello e per lo più credibile come Carran, abbia potuto prendersi seriamente la loro storia, data l'assoluta mancanza di prove empiriche o fisiche a sostegno della stessa. Tra l'altro, dopo che la famiglia Smurl si trasferì a Wilkes-Barre, una donna di nome Deborah Owens, che si era sempre dichiarata scettica in merito a tutta quella faccenda, andò a vivere nella loro vecchia casa nel 1988 e dichiarò diversi mesi dopo che non aveva mai assistito ad alcun fenomeno soprannaturale mentre viveva lì. Quindi, è possibile che uno dei casi di infestazione più terrificanti della storia fosse solo frutto dell'immaginazione dei suoi protagonisti? O peggio ancora, e se all'origine della vicenda ci fossero davvero stati una serie di disturbi mentali che Ed e Lorraine sfruttarono a loro favore per ottenere ancora più fama e denaro? La verità è che non lo sapremo mai. Quel che è certo è che la vicenda, che vide protagonista la famiglia Smurl, è considerata tutt'oggi uno dei casi paranormali più emblematici ed inquietanti in cui vennero coinvolti i Warren. Ma voi cosa ne pensate di questa storia? Un inganno? Un chiaro caso di follia collettiva? Una terrificante realtà? Fatemelo sapere in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie originale ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Produzione, editing e sound design di Matteo D'Alessandro. Seguila su YouTube e su tutte le piattaforme di musica e podcast.